That's what I'm talking about.
Wait.
Okay, now, from the beginning.
Hit it, boys.
Io sono Daniela Zezziola e questo è A Tavola con Giulio Cesare, un podcast indipendente prodotto da Klaxon Media, scritto e narrato da me. Un podcast per raccontare di storia, anzi di storie di storia, di cucina, di curiosità e perché no, qualche pettegolezzo. A volte da sola, a volte con dei compagni di viaggio, vi porterò indietro nel tempo, nei luoghi e nelle cucine di chi la storia l'ha fatta e l'ha vissuta. Pronti? Buon ascolto! Benvenuti a Tavola con Giulio Cesare Live. Iniziamo la stagione in maniera esplosiva proprio perché andiamo a raccontare la cucina imperiale. Che cosa intendo per cucina imperiale? Seguitemi perché lo scoprirete a brevissimo, anche perché abbiamo un ospite davvero speciale che è Cosimo. Ciao Cosimo.
Ciao Daniela.
Che ci aiuterà a fare questo viaggio nelle cucine imperiali. Cosimo, ti chiederei di presentarti un po', perché comunque tu hai un podcast molto particolare.
Sì, esatto. Allora, io sono Cosimo. E faccio il cuoco a Firenze ormai da una decina d'anni, fatto ovviamente la scuola professionale, quindi è una passione che parte da tempo prima. Quando poi diciamo la routine del lavoro incomincia a entrare in dinamiche della vita e vuoi un attimo uscire dallo stress, dalla monotonia, ho messo in campo un'altra passione, ovvero la passione per la storia, e le ho accomunate in un podcast, cercando di farlo sempre in maniera positiva e sempre accurata, in un podcast di divulgazione storica della cucina, di storia della tavola dell'uomo.
Allora sei l'uomo giusto per me, sei l'uomo giusto per me a Tavola con Giulio Cesare Live, visto che più o meno esatto. In maniera, magari le raccontiamo in maniera diversa, però raccontiamo un po' le stesse storie.
Sì, certo, il senso che vogliamo dare è il medesimo.
E infatti, allora io direi di partire subito a parlare appunto di cucina imperiale.
Ecco, quando parliamo di cucina imperiale dobbiamo capire subito che è il risultato di anni di movimento durante ovviamente questo fatidico periodo storico che è il Medioevo. Stiamo parlando di un periodo in cui ci sono tanti mutamenti, soprattutto verso il 1300, dove c'è una grandissima crescita demografica, una grandissima crescita di ricchezza. L'agricoltura viene completamente stravolta, ci sono grandissimi disboscamenti, quindi gli animali del bosco cambiano anche i cereali, i legumi, insomma tante cose, però la cosa che a noi interessa è che la tavola dominante incomincia proprio a cambiare, perché il bosco diminuisce e quindi animali come il verro, che prima è selvatico, oppure il bue, che prima è selvatico, diventano domestici. E cosa succede? Succede che la tavola dominante comincia ad adottare tutti quegli animali che rimangono in quel piccolo bosco che prima era grande, ovvero i volatili. Ecco, i volatili incominciano a essere nella tavola di fine Medioevo e poi nella tavola imperiale, per dire, un elemento importantissimo. Quindi quando parliamo di tavola imperiale francese, spagnola, italiana, o comunque il gusto unitario, la tavola del 600 in poi, dobbiamo sempre guardare questa fine, dove c'è appunto questo grandissimo picco demografico, quindi disboscamento, e ovviamente la peste che diminuisce e fa arricchire allo stesso tempo l'Europa. Cosa succede? Succede che dopo la peste, proprio perché c'è un grandissimo arricchimento in poche mani, la tavola cambia. Se prima la tavola longobarda, franca, è tutta basata sull'accumulo di carne, e quale sia va bene, soprattutto il porco, no? Quindi queste grandi abbuffate, non c'è tanto l'attenzione alla musica, non c'è l'attenzione al contorno, non c'è l'attenzione a chi siede a tavola. Sì, ovviamente non viene certo il villano a pranzo o al banchetto nuziale, quello è ovvio. Però non si fa una lista degli invitati, ecco quello che voglio dire. E tutta l'attenzione, ripeto, è sulla voracità. quindi il gusto viene messo, diciamo, da una parte. Quindi, arrivando al nostro momento che mette fa un po' da spartiacque, ovvero di sboscamento e peste, vediamo che ovviamente che cosa succede? Succede che si rivede la luce, diciamo, no? Proprio per far capire come si potevano vivere la tavola.
C'è proprio un passaggio.
Esatto, esatto. Quindi cosa succede? Succede che si riscopre il vino. Quindi chi ha dei frutteti incomincia a mettere le vigne. Mi viene in mente che a Firenze, la città mia, Firenze, si riempie di osterie. Quindi questo ci fa capire quanto il vino fosse importante per festeggiare. È successo anche col Covid. Ogni tanto, ha visto, facendo il cuoco, ci portano a fare degustazioni, soprattutto in aziende grandi, in aziende piccole, però comunque in aziende che lavorano con ristoranti. Cosa succede? Succede che si scopre che anche oggi, dopo il Covid, sono stati dei picchi di vendita mai fatti negli ultimi 20 anni. Quindi questo a far capire che l'uomo vive di immagini della tavola anche prestabilite.
Diciamo che abbiamo, insomma, abbiamo la strada spianata su questo.
Sì, 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 esatto. Cioè, tante cose ci sono cascate dal cielo della storia, noi le abbiamo prese e non ce ne rendiamo neanche conto. Quindi cosa succede? Succede che la voracità non basta. Non basta l'abbondanza di arrosto, non basta l'abbondanza di carne in sé per sé. E quindi si incomincia a dare attenzione alle spezie, al colore delle tovaglie, al colore dei piatti, la quantità di bicchieri, la musica. Allora la musica incomincia a essere un elemento importante, la coreografia di tutto quello che gira intorno a, mi viene in mente un banchetto, il banchetto di nozze. Quindi si cominciano a fare castelli di zucchero all'interno, i maiali, castelli di zucchero all'interno, i fagiani. Quindi c'è una sorta di viversi la tavola come uno spettacolo. E quindi c'è un'attenzione che va oltre il mero mangiare.
Quindi comincia ad esserci anche un'attenzione visiva al cibo,
esatto,
alla tavola,
sì, esatto,
a tutto quello che è, esatto, la parte culinaria. Quindi, ma perché questo secondo te? Perché dare così tanta importanza anche alla parte visiva e non solo, ma neanche al gusto, a quello che comunque poteva essere qualcosa che serviva per il sostentamento?
Allora, il fatto semplicemente, allora, per quanto mi riguarda, per quello che ho potuto vedere sfogliando i libri, è che si cambia il modo di far politica. Noi ora stiamo parlando di cucina imperiale, quindi la politica è intrinseca a quello che parleremo. La politica cambia. Se prima la tavola di Carlo Magno è la tavola di cavalieri, quindi di armature, cavalli, giostre, anche se nel 600 le giostre si fanno, si continuano a fare, però è il modo di politica che cambia. Cioè, ovvero si passa da una politica della forza, della dominazione, a una politica di diplomazia. E quindi cosa succede? Succede che a tavola la lista degli invitati è necessaria. E quindi il re accanto avrà i suoi consiglieri, poi gli arcivescovi, poi i vescovi, poi i principi, e infine i conti, i marchesi. Quindi è proprio, secondo me, è un cambiamento di far politica che introduce la tavola del guardare. E la tavola di Luigi XIV è l'inizio e la massima espressione della tavola da guardare. Quindi tantissime portate, soprattutto volatili, come dicevamo prima, per via dei disboscamenti, e quindi il volatile è rimasto. Poi l'animale aereo, i frutti aerei, per dire le pere, le mele. L'unica eccezione era la castagna, che comunque era il frutto contadinesco, soprattutto degli Appennini, no? Perché è stato messo per fare una sorta di pane. Ecco. Quindi la castagna è l'unico frutto che non cresce sottoterra, che è un'eccezione. Poi gli altri sono tutti frutti che sono riservati alla tavola del re, alla tavola di domina. E soprattutto i volatili, poi ovviamente la tavola francese riserva a quelli più piccoli, tipo la beccaccia, la quaglia, il beccafico, il massimo riservo che ci sia. Quindi se alla tavola di un re ci si deve aspettare per forza i beccafico, oppure le quaglie, le beccacce.
Ma cosa sono le beccacce? Che cos'è il beccafico? Perché magari qualcuno non lo sa.
Sono dei piccolissimi volatili, degli uccellini, però che sono molto grassi. Diciamo una quaglia, però ancora più grassa, quindi ovviamente ancora più saporita. E c'è una cosa interessante, dice Brillant Savarin, ovvero che sono gastronomo, che è coetaneo di Luigi XVI. nascono più o meno, mi pare che Luigi XVI nasca un anno prima, Brian Savarin un anno dopo, quindi 1755-1756. Quindi diciamo che quello che mangia, quello che ci ha lasciato di fonti Brian Savarin, sicuramente era anche quello che vedeva il nostro imperatore. E dice una cosa molto interessante su Beccafio, dice: peccato che siano così piccoli, perché mi piacciono così tanto e dovrebbero essere grossi come facciamo. Dice dovrebbero essere grossi come fagiani, perché sì, sono buoni, sono buonissimi, sono grassi, però mi danno veramente poco.
Mi viene in mente una cosa, mi viene in mente la minestra di beccacce, l'hai mai sentita?
No, mai, anche perché di solito siamo abituati a sentirli arrosti.
Infatti, c'era questa minestra di beccacce che era considerata una delle passioni culinarie di Rossini. Quindi andiamo nell'opera lirica, quindi ci spostiamo un po' avanti probabilmente, però e quindi mi era proprio venuta in mente questa cosa di perché lui poi era un appassionato di caccia e quindi c'era questa minestra di beccacce, che prima le beccacce venivano fatte arrostite, c'è tutto un procedimento particolare su questa ricetta, quindi ecco, mi hai fatto venire in mente anche Rossini, vedi, oltre alla tavola imperiale andiamo nell'opera lirica.
Sì, no, gli artisti hanno dato tanto alla tavola che conta, perché comunque la tavola che conta però fuori dal palazzo, perché sono quelle persone che sono abituate, questo lo dice Brian Savarin sempre, sono abituate a stare fuori, a avere connessioni, a comunque personalità con un grandissimo ego, sono sempre al centro dell'attenzione, quindi... dice gli artisti come mangiano gli artisti, solo i finanzieri.
Sì, certo, chi finanziava, quindi suppongo che per gli artisti,
esatto,
per sì. I musicisti, gli artisti, fosse particolarmente importante avere una tavola, potremmo definirla imperiale, proprio per anche per fare networking, come si dice oggi, no? Comunque per creare delle relazioni non solo umane, ma anche molto economiche. E qui torniamo al tuo discorso un po' anche di, probabilmente, fare un po' di politica, ecco, in questo senso, e trovare nuovi finanziatori per le opere piuttosto che per altro.
Sì, sì, esatto. Cioè, proprio per questo mi viene in mente una cosa, Daniela. Il fatto di far politica, ovviamente cambia, abbiamo detto, la forza cavalleresca, la diplomazia imperiale, ma proprio il fatto anche che questa politica si riversa anche sui poveri, diciamo i popolani, i contadini. Per dire, mi viene in mente una cosa, all'inizio del 600 a Digione è vietata l'elemosina, così succede anche, per dire, a Bologna. All'inizio del 600 i contadini entrano perché non c'è grano, c'è un po' una carestia, vengono allontanati, mentre nel Medioevo sia mai si potesse fare una cosa del genere, eppure sono sempre le stesse persone, sono sempre cattolici, cioè non è che hanno cambiato i modi di pensare la povertà, eppure i canoni cristiani sono sempre rimasti più o meno quelli, no? E invece verso il 600, proprio come cambia la tavola, come cambia la politica, si cerca di estraniare chi non può permetterselo. E la tavola, secondo me, della Francia imperiale è la massima espressione di questo, insieme anche alla tavola inglese imperiale. Cioè, ovvero il voler distanziare. La tavola è accessibile a chi se lo può permettere, ovvero a chi ha le qualità giuste per entrare e sedersi. Non tutti, cioè la lista degli invitati, dicevamo prima, non è a caso. Quindi la tavola nel 600 è ancora di più lo specchio della società che è fuori.
Proviamo a immaginare, secondo te, per iniziare a parlare di Luigi XIV, apriamo le porte di Versailles e proviamo a entrare e vediamo che cosa succede. Entriamo diretti a Versailles. Ma come ci entriamo? Perché siamo degli ospiti probabilmente noi indesiderati, perché non facciamo parte della cerchia del re Sole, perché possiamo chiamarlo così, adesso capiremo perché. Quindi proviamo a entrare e vediamo, tu come apriresti le porte di Versailles?
Sicuramente c'è chi ce l'aprirebbe per noi, quello sicuramente.
Questo poco ma sicuro.
Ci dobbiamo immaginare un po' di entrare al Four Seasons, diciamo, una cosa del genere, quindi troviamo chi apre la porta, chi gestisce gli invitati, chi annuncia gli invitati, ci sarà sicuramente chi fa la musica, chi gestisce la coreografia di tutta la sala, ci sarà ovviamente un tavolo imperiale, ovvero il tavolo lungo centrale, oppure delle volte veniva fatto a ferro di cavallo, dipende un po' dall'occasione che incontriamo. Sicuramente se è il pranzo normale, magari persone come noi non potevano entrare. Il pranzo normale si intende il pasto principale della giornata. Quindi a Versailles ci sono tutti i consiglieri del re, ci sono i vescovi, gli arcivescovi, abbiamo detto prima, no, i principi, i conti, i marchesi, e quindi il pasto principale lo consumavano loro. Quando si apriva le porte sicuramente era un evento speciale. Magari poteva essere, non so, la festa per il figlio appena nato. Ecco, che poteva essere sì un evento, oppure per il battesimo del figlio appena nato. E quindi uno si immagina di entrare in questi palazzi e venivi accomodato ovviamente nella parte più distante dal re, proprio perché c'è Pietro III d'Aragona, un re imperiale spagnolo, però di metà 300, dice che la successione degli ospiti deve essere una funzione matematica in conseguenza allo stato che rappresentano. Quindi ci possiamo immaginare in una Francia imperiale dove l'imperatore dice lo Stato sono io, cosa può significare una cosa del genere, ovvero che noi siamo il più distante e mangeremo meno e tra virgolette male rispetto a chi è al centro, a metà della tavola.
Questa cosa del è interessante, no? Lo Stato sono io, e un po' per riprendere anche quello che abbiamo detto prima, no? Come per dire, si faceva chiamare il Re Sole, perché tutti i pianeti, un po' come girano intorno al Sole, tutti dovevano girare intorno al Re. E su questo però ti fermo solo un attimo e poi andiamo avanti a parlare del nostro discorso della tavola. C'è un motivo per cui a Versailles troviamo così tanta nobiltà. Il re decide di avere tutti i nobili vicino e a fianco a lui a Versailles.
Vabbè, sicuramente per controllarli.
E certo, per controllarli, perché comunque per lui era importante avere la situazione sotto controllo, su tutto e su tutti, perché lui sapeva benissimo che a Parigi, perché sappiamo che Versailles non è nel centro di Parigi, è leggermente spostata rispetto alla città, e per lui era importante che almeno, cioè soprattutto i nobili, che dovevano essere coloro che lo sostenevano in tutte le sue attività, lo sostenessero in tutte le sue attività, non gli venisse la brillante idea di dire mi sono stufato del re, faccio una rivolta. Quindi politicamente parlando per lui era importante, perché li controllava, non aveva il rischio che si ribellassero, che facessero un colpo di stato, che non seguissero le sue regole, le sue leggi. Quindi era molto più facile averli tutti insieme a Versailles e decidere lui come si potessero muovere all'interno di Versailles, molte volte anche cosa potessero mangiare.
Quello sicuramente, perché come abbiamo detto prima, la lista degli invitati, la matematica funziona, la distanza degli ospiti, la tavola imperiale che va da Luigi XIV fino a Luigi XVI, a Maria Antonietta, ovvero la tavola dell'ancien regime. Quindi io decido cosa farti mangiare, io decido quanto farti mangiare, perché ti voglio, diciamo, lo possiamo dire, soggiogare socialmente. Cioè, io sono stato, sono io comando, se io voglio fare una cosa la faccio perché sono il re, e ovviamente tutto il sistema, non solo lui, tutto il sistema di potere c'è intorno, decide cosa vuol fare, indipendentemente dal resto. Il modo, appunto, abbiamo detto prima, il cambio di politica, la separazione tra i poveri e chi comanda, è semplicemente un modo che si concentra, andando avanti, fino all'Ottocento, per tenere le cose come stanno. Cioè, te devi rimanere villano e io devo rimanere re. E una cosa interessante che c'è anche da un punto di vista medico dietetico a rafforzare questa teoria è che c'era proprio, ma non è una credenza che parte dal 1200-1300, che ogni alimento doveva essere destinato a uno stomaco. Cioè, nel senso, un re che mangia il panico, che è uno dei più bassi cereali contadini, c'era proprio la credenza che stesse male se lo mangiava, oppure che moriva. Ci sono varie ci sono varie novelle anche che raccontano appunto, ci sono tanti contadini in dei regni francesi o dei regni tedeschi in cui si sentono male, gli viene dato magari il vino raffinato, gli viene dato un arrosto di fagiano e muoiono, proprio perché non gli si addice. E quindi ognuno deve mangiare per qualità. C'è questo detto di vari medici ellenici e romani che dicono bisogna mangiare per qualità, però all'epoca era inteso qualità intellettuale. Mentre poi, piano piano, che il potere si concentra, diventa assoluto, questa qualità diventa lo Stato, ovvero come sei messo nella scala della piramide sociale.
È vero, è vero. Però Luigi XIV, cioè il nostro Re Sole, qualche... Ah, a parte che gli piaceva mangiare, però qualche problemino di salute ce l'aveva, quindi cercavano anche i medici di non dargli proprio tutto, anche se poi lui lo mangiava, tipo il pane lievitato, piuttosto che... Perché insomma, diciamo che qualche tra i denti, lo stomaco e insomma qualche problemino di salute notevole ce l'aveva, quindi un po' di attenzione... In teoria avrebbe dovuto mettercela a tavola, anche se... E poi lo sapevi che lui odiava la forchetta, odiava mangiare con la forchetta?
È giusto, nel senso, è giusto, perché chi mangiava all'epoca deve mangiare, deve avere la possibilità di mangiare con le mani.
Ah, lui adorava mangiare con le mani, infatti nella sua cerchia, diciamo così, quindi se lui... mangiava con le mani, anche i suoi familiari, diciamo, quindi i più stretti, i più intimi, dovevano mangiare con le mani, insomma mi sembrava più che giusto, non tanto, in effetti lo Stato era lui, quindi decideva lui.
Esatto, sì, torniamo lì, però è interessante vedere anche le differenze, no? Ti hai detto Luigi XIV mangiava tanto, ed era una cosa che in realtà non si, cioè, il re non doveva fare, mangiare tanto, il re doveva guardare, sì, doveva spelluzzicare, assaggiare, però lui mangiava. Cioè, Brian Savarin dice che quando invecchia gli danno dei peperoni neri, i medici danno questi peperoni neri e non si sa cosa siano, proprio perché stava male. E lui di nascosto dice andava a bere i liquorini a base di zucchero, che lo zucchero è un altro elemento che mette separazione, no, tra i poveri e chi comanda a tavola. E altro elemento della tavola imperiale sicuramente saranno i confetti, sarà la pasticceria, tra la presenza incontrollabile dello zucchero.
Sì.
Delle volte lo usavano anche per gratinare, per dire,
è vero,
no?
È vero.
Tipo facevamo la pasta, ci mettiamo lo zucchero sopra per gratinare.
È vero, è vero.
Cioè, per farci capire come cambiano totalmente le questioni.
È vero, è vero. Quindi a proposito di zucchero, mi viene in mente, no, cioè facciamo magari una piccola parentesi, non è che si trovasse lo zucchero come lo troviamo noi oggi, così facilmente, lo usiamo... È stato un passaggio anche, come gli antichi non usavano lo zucchero ma usavano il miele, perché lo zucchero comunque era una, chiamiamola, non una scoperta, perché non è che sia stato scoperto, una scoperta per noi europei abbastanza recente.
Mm-hmm. Cioè in maniera di massa sì, in maniera di massa sì, si deve alla chimica, all'estrazione della barbabietola. Prima sì, c'era l'Asia, c'erano gli arabi, però rimaneva una spezia di lusso.
Infatti.
Godevano i papi, i re, soprattutto ovviamente poi tutta la parte toccata dagli arabi, quindi la Spagna, l'est dell'impero, l'impero bizantino, insomma.
E quindi, ma proviamo, adesso abbiamo parlato di questo, però se potessi tornare indietro nel tempo e tornare al periodo del Re Sole, mi piacerebbe provare ad entrare nelle cucine di Versailles, cioè nel Grand Common, che sono proprio le cucine che erano state costruite proprio per Versailles, che sono un po' distaccate dalla parte centrale. Secondo te perché?
Perché sicuramente non si dovevano vedere, chi lavorava non si doveva vedere.
Questo sì, soprattutto, e mi sembra che se non sbaglio, alcuni dati già nel 1712, quindi più o meno verso la fine del regno di Luigi XIV, perché ricordiamo che Luigi XIV morirà nel 1715, dopo ben 72 anni di regno, ci lavoravano 324 persone. Però non era facile stare in quelle cucine, perché non sono le cucine moderne come può essere una tua bellissima cucina del ristorante con tutte le sicurezze del caso. Quindi c'era il grandissimo rischio di incendi, quindi doveva essere staccata dal corpo centrale, proprio perché, insomma, diciamo che qualche fuocherello ogni tanto c'era e quindi bisognava essere in grado di domarlo velocemente e che non andasse ad intaccare quello che poi era la reggia o comunque il corpo principale di Versailles. Quindi questo, vabbè, una piccola curiosità, insomma. Però c'era di tutto, perché c'erano padelle, pentole, friggitrici, cioè friggitrici dell'epoca, non pensiamo alla friggitrice ad aria, le grattugie, i mortai, certo, le griglie, gli spiedi, che ne so, mettici girarrosti, cucchiai, insomma, si poteva trovare veramente di tutto in quella cucina. Per quello che ti dicevo, mi piacerebbe entrare in questa cucina, perché secondo me è proprio un mondo che per noi è un mondo parallelo, tipo il metaverso, adesso cioè una roba che non sta né in cielo né in terra. 324 persone che ci lavoravano nel casino, pensa, non c'erano gli aspiratori, quindi tutto quello che potevano essere i profumi, odori, i fumi, e pare che fosse organizzata in questa maniera, che c'era un grandissimo tavolo al centro che serviva proprio centrale per preparare i cibi, e anche c'era un ceppo enorme per tagliare la carne, e poi c'erano invece altre due tavole più o meno laterali che servivano proprio per impiattare quello che veniva portato in tavola. Sì, sicuramente dovevano un po' correre per portare da mangiare, perché essendo un po' distaccato probabilmente qualcosa di non troppo caldo non arrivava sicuramente, però insomma.
No, sicuramente, certo.
E poi c'era chi, naturalmente il re non è che era il primo ad assaggiare, perché vuoi mettere che qualcuno, magari qualcuno tentasse di avvelenarlo, c'era sempre qualcuno, e lì mi sono sempre, io, guarda, una roba che mi sono sempre chiesta, pensa che lavoro di, non possiamo dire parolacce, faceva l'assaggiatore di cibi per i re, cioè, mamma mia.
Sì, non doveva essere il massimo, è un po' come l'aiutante di Leonardo da Vinci, e gli faceva assaggiare le radici, i pezzi, sì, di palma. Infatti. Non doveva essere una cosa, diciamo, mi devo svegliare anche oggi, il maestro mi starà dietro.
Infatti, vabbè, ti rilascio la parola e
continuo. No, si parlava di cucine, si diceva, no, quanto sarebbe bello andarci. Io ho sempre avuto un quesito enorme sulle cucine, diciamo, pre-industriali, no? Ma con la luce come faceva?
Infatti.
Cioè, questi disgraziati dovevano cucinare, cioè doveva smettere di cucinare quando tramontava il sole, per forza, e poi rimaneva magari il fuoco, le candele, cioè
il io camino.
Delle volte mi sono immaginato cosa potesse dire lavorare senza luce, cioè che d'estate tira via, ma fa buio alle 8, ma d'inverno fa buio alle 4, alle 5 e mezzo.
Poi diciamo che Parigi anche in quel periodo lì comunque del sole era conosciuta un po' come una città non particolarmente soleggiata, quindi insomma le giornate erano abbastanza sempre nuvolose o comunque uggiose, e, insomma, sì, in effetti pensa un po',
sì,
è proprio questo, no, quello che si dice, com'era diverso.
Ma poi sono quelle cose che non lo sai, perché poi i cronachisti non si sono interessati fino a un certo punto a chi era delegato, no? In determinati ambienti. Sai, finché si parla delle candele delle chiese, lo sai, delle candele delle cucine, delle case, anche per dire, mi viene in mente anche la cucina di una casa, no? Chissà come facevano con la luce, come si gestivano. È una cosa che mi attanaglia.
Tante candele. Beh, sicuramente almeno non avevano le bollette da pagare.
No, sicuramente no. Però le candele dice costavano quattro bollette.
Per tornare un po' alla nostra cucina imperiale, tu pensa che entriamo in queste cucine fumose, vapore, odori, casino, gente che sbatte coperchi, cose, tutto. Poi in tavola arrivano queste meraviglie, perché poi alla fine erano delle opere d'arte che arrivavano in tavola.
Essenzialmente sì, erano proprio come dicevamo prima, era la tavola da guardare, tante portate. Ognuno decideva cosa mangiare, quindi il tuo rango insito, diciamo, ti diceva quale prendere, quale mangiare, tipo, che ne so, ovviamente, sei l'arcivescovo di Parigi, è normale che tu ti butti subito sui volatili, o comunque sui piatti a base di zucchero, sui piatti a base di di capperi, di tartufi, di porcini. Ecco, questa è una cosa che va detta. Se nell'epoca, un secolo prima, le spezie determinavano la tavola dominante, le spezie non, ci si accorge che le spezie non bastano più. Perché poi ovviamente cosa succede? Succede che la borghesia diventa abbastanza presente nella Parigi imperiale e quindi anche loro si potevano permettere le spezie. Quindi cosa succede? Succede che ci si accapara i capperi, le acciughe, i tartufi. Il tacchino tartufato nell'Ottocento è, come la pizza oggi in Italia, è il piatto più gettonato, però di un certo livello. Se la pizza rimane comunque un piatto trasversale, il tacchino tartufato diventa una cosa famosa, ma di alto rango, ecco, dell'alta tavola. Tra l'altro a Parigi, fuori Parigi, per soddisfare la domanda dei tacchini tartufati, ci sono allevamenti intensivi di tacchini.
È vero, no,
l'inquinamento c'era anche all'epoca su delle cose.
No, sempre su, a proposito del tacchino tartufato, non so perché, ma forse perché sto facendo delle ricerche sull'opera lirica e abbiamo sempre il nostro Rossini, che lui ha il suo tacchino tartufato, insomma, poteva anche piangere.
Cosa ci dice?
Che pare che avesse pianto solo 3 volte nella sua vita, la morte di sua madre, una volta che era andato male un'opera e una volta che... era in barca e gli cadde un tacchino tartufato e non poteva mangiarsi.
Sì, la senti anche questa storia, sì, che gli cade in acqua. Sì, sì, sì.
E che per lui era un dolore, cioè essendo poi Rossini un ottimo buon gustaio, oltre a un bravissimo compositore, ma anche veramente un buon gustaio famoso, insomma questo il tacchino era tra i suoi cibi preferiti.
Era il piatto più gettonato, sì.
E questa cosa mi ha sempre fatto molto sorridere. Ti rilascio la parola perché hai parlato di tacchino e non ho resistito al tacchino.
No, ci vuole, va detto. Ci sono ovviamente dei prodotti che sono introvabili perché il tartufo a Parigi non c'è. Quindi si mobilitano diligenze, commercianti, un commercio totalmente nuovo, soprattutto però, questo va detto, viene incrementato dopo la caduta dell'impero, quindi in piena rivoluzione francese c'è questa attenzione, perché ovviamente cosa succede? Succede che i borghesi vogliono godere della tavola imperiale, quello. Cioè, anche noi oggi, che siamo secoli e secoli dopo quella tavola, però abbiamo le stesse immagini, cioè la passeggiata fuori al parco, poi andiamo a fare l'aperitivo, prendiamo il caffè, la cioccolata, cioè le nuove droghe che hanno portato loro sono ancora le nostre. Andiamo a cena fuori, andiamo a pranzo fuori, cioè ci coccoliamo come facevano i nobili di quella tavola lì.
A proposito di cioccolata, io mi aggancio ad alcune cose che tu dici. Il Re Sole non l'amava particolarmente la cioccolata. Se invece c'è, andiamo un po' avanti negli anni, ci spostiamo, invece se andiamo a prendere una Maria Antonietta era molto deliziata dalla tazza di cioccolata.
Ci credo, anche perché per come è arrivata a quel tempo la cioccolata si beveva in maniera completamente differente, era più amara, più imbruciatina. Poi le fave di cacao venivano grezze, quindi andavano tostate, cioè tutta la difficoltà anche con il caffè non era per noi, che ci arriva già pronto. La difficoltà è la scelta, no? Prendo quello piuttosto che quell'altro, la tostatura o comunque quanta acqua ci devo mettere, a che temperatura. Per loro la difficoltà era a capo, ovvero la tostatura del caffè, la tostatura della fava di cacao, anche la macinatura. C'era un dibattito con il mortaio o col macinino, con le lame o battute. E ovviamente poi da lì, dal Re Sole fino a Maria Antonietta, avevamo una buona cioccolata e di conseguenza anche un buon caffè. Ovviamente si era visto l'aggiunta della fecola e dello zucchero, hanno migliorato il sapore. Per dire, mentre in Italia si continuava a bere amara, sia il caffè che la cioccolata.
Mi hai fatto venire in mente una cosa. Hai parlato di addensanti, no? Perché stavamo parlando di addensanti, però. Ma usavano gli stessi addensanti che usiamo noi oggi, tipo la agar-agar per fare, oppure oppure la maizena, o piuttosto che la colla di pesce?
Allora, la colla di pesce, noi ora la chiamiamo colla di pesce perché ha le lische quando viene prodotto, ma in realtà sarebbe il brodo di manzo, dalle, cioè, comunque la gelatina estratta dal midollo delle ossa. Allora, per quello lì sì, veniva usato il brodo. Ovviamente non un brodo che era stato 10 ore, che era scuro, ma un brodo normale. Delle volte si usava anche, quando si faceva bollire le mele con lo zucchero o con il miele, e si otteneva un brodo per gelatina di frutta. Era un po' indipendenza a cosa si usava, per dire la cioccolata, la fecola di patate o comunque l'amido, l'addensante preferito. Ora mi viene in mente, in epoca romana e inizio medievale era la mollica di pane, semplicemente. Poi dopo che l'industrializzazione ci è venuta incontro, il rosso dell'uovo sempre più presente, mentre il bianco veniva usato per chiarificare, soprattutto in ambito di vino e di brodi. No, e questo è molto interessante, perché questo per noi, cioè, capito, noi andiamo a comprare tutto.
Ah, infatti?
Per noi è tutto facile, loro si ingegnavano.
Se non sbaglio, qualcuno usava anche, tu parlavi appunto di brodo, per qualcuno usava anche i fegati dei volatili.
Per addensare.
Sì, per addensare.
Sì, ci sta ora, non lo so, però ci sta perché addensano tantissimo, ci sta.
Sì, soprattutto, no, sai perché ti chiedo anche degli addensanti che mi è venuto in mente? Perché noi stiamo parlando della cucina imperiale, stiamo parlando di Luigi XIV, insomma di Versailles, e non solo, perché comunque andiamo in un arco temporale abbastanza ampio, ma un'altra cosa che si portava in tavola e che piaceva tantissimo erano comunque le salse, e le salse venivano addensate in qualche modo, erano tante. E insomma c'è anche la nascita, diciamo così, possiamo dire, viene introdotta una delle salse più famose, anche perché pare che l'inventore fosse proprio all'interno comunque della cerchia del Re Sole.
Sì, la Varenne lì si imputa alla nascita della besciamella. Proprio c'è un cambiamento... appunto proprio perché la buona tavola, la bella tavola, la tavola che conta, si concentra sulle tavole imperiali, e sono maggiormente gli imperi nordici o comunque occidentali, quindi Parigi e Londra fanno da padrone. Cosa succede? Soprattutto in questo caso Londra, ma non tanto perché gli inglesi avessero una cultura culinaria, proprio per l'utilizzo del burro. Londra e Parigi utilizzano il burro molto di più dell'olio, nonostante che per tutto il Medioevo la cristianità abbia cercato di introdurlo, no, tramite i sacramenti, l'olio, il vino e il pane, erano gli elementi dei romani che poi la religione ha adottato, no, per esportare il credo, e c'è sempre stata una repulsione in quelle regioni che facevano parte del nord Italia verso l'olio, anche se lo si usava, ma non era buono. C'è un detto inglese che dice scuro come l'olio, e questo ci fa capire che era un olio torbido, non di qualità, acido, rancido, quindi arrivava sicuramente, venivano anche truffati da chi gli vendeva l'olio, e quindi non ci si condiva l'insalata, oppure ci si condiva ma non rappresentava l'elemento per condire maggiore. E quindi cosa succede? Succede che appunto la nascita della gastronomia, La Varenne è diventato il primo scienziato della gastronomia, se posso, no? Perché la gastronomia? Proprio per determinare una qualità, no? Prima si parlava di gusto, di visione, la tavola bella, entrano nuovi prodotti, no? Appunto il tartufo, i funghi, i capperi, le acciughe, cioè la cucina non è solo fatta di arrosti, preparazione, ma c'è tutte queste piccole cose, e chi meglio del gastronomo ci dice cosa affiancare a un buon rosso di Borgogna. Quindi è un elemento necessario, il gastronomo. E quindi cosa succede? Succede in tutte le cucine occidentali, imperiali, soprattutto Parigi e Londra, abbiamo detto, il burro viene introdotto per condire. E quindi si incominciano i roux, ovvero burro e farina in parti uguali. E anche quello lì è un modo per addensare. E quindi cosa succede? Che viene aggiunto ai fondi, e quindi vengono salse allungate con i fondi, la besciamella che appunto è semplicemente il roux con il latte, ovviamente magari un latte un po' speziato e un po' più piccante, un po' più agrodolce, no? che ci solletica un pochino di più il gusto, però ecco, quello lì è l'inizio dell'aggiunta del burro, e il burro sarà sempre presente fino adesso in tutte le basi della cucina francese, dell'alta cucina francese.
Io starei a parlare con te per ore su questa cosa, però abbiamo un po' di tempi, quindi ti faccio due domande prima di finire questa nostra chiacchierata, che riprenderà sempre insieme a Cosimo, perché andremo ancora nelle cucine imperiali, ma ci sposteremo un po' con una macchina del tempo, e quindi andremo un pochino più avanti. Quindi, per tornare sempre a Versailles, mi sono venute in mente due domande che ti volevo fare. Ma secondo te, torniamo alla besciamella, perché si dice che, come dicevi tu, l'avesse inventata la Varenne. Ma sarà vero? O sarà stato il suo ministro, che veniva chiamato Louis de Béchamel, ad inventarla? Questo è un dubbio. O tu sai la risposta, o rimarrà sempre un po'...
Secondo me è una di quelle cose che rimarrà sempre un po' nel dubbio. Perché appunto si imputa a... Ora ti hai detto il suo collaboratore, ma c'è tanti, tirano sempre fuori, Caterina dei Medici ce l'ha inventata, e sinceramente se ne vuole più. Cioè, basta.
A noi ci piace.
Ma non perché... Sì, no, ma Dio, non perché Caterina... abbiamo qualcosa, ci sta antipatica, abbiamo qualcosa... Proprio perché non rientra... cioè, il 500 ancora l'olio si usa, il burro non è ancora presente nelle salse, insomma.
Infatti il discorso che hai fatto tu proprio prima. E poi ti faccio invece un'altra domanda, e torniamo indietro proprio a quello che alla partenza, quindi all'entrata. Siamo stati invitati ad un banchetto, ad una cena a Versailles, e tu hai detto che troviamo questo tavolo grandissimo imbandito. Ma a Versailles, cioè, ma c'erano i tavoli a Versailles?
Allora, questa è una bella domanda. Allora, le tavole, diciamo, per tutta la storia dell'uomo, si montavano e si smontavano, non è come adesso che sono già pronte. Perché proprio cosa succedeva? Succedeva che era proprio un momento sacrale, soprattutto nelle nozze, no? Cioè, si metteva il tavolo, ovviamente con la tovaglia, perché in tutta l'Europa occidentale, da sempre, la tovaglia è indispensabile, e una volta lavato le mani, si mangiava i nostri confetti e si smontava i tavoli per ballare. Giusto?
Bravissimo, guarda, infatti io avevo fatto proprio un episodio, ma a Versailles i tavoli non ci sono, un po' tipo l'IKEA, no? Che monti e smonti, li rimetti nell'armadio, poi li riprendi, li monti e li rismonti, no, infatti.
Sì, sì, ma era proprio un evento che noi abbiamo perso, ovviamente, perché poi il ristorante ci ha dato un po' una tavola per tutti, no? Possiamo dire. Però quello lì era proprio un momento sacrale, cioè che tutti si lavavano le mani, perché si mangiava con le mani maggiormente, e si smontava i tavoli, cioè era proprio un momento che si aspettava alla fine del pasto, proprio come il dolce.
Allora Cosimo, io ti ringrazio tantissimo, ti aspetto, mi raccomando, perché così continuiamo il nostro viaggio nelle cucine imperiali. Se ti piace la storia, se ti piace la cucina, se ti piacciono le mie storie, seguimi su Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, YouTube, Google. Hey.